Calvino e le lezioni americane. Divagazioni musicali all'incrocio fra critica, interpretazione e fantasia.
Siamo nel 1985. 15 anni appena ci separano dall'inizio di un nuovo millennio. Per ora non mi pare che l'approssimarsi di questa data risvegli alcuna emozione particolare. Comunque non sono qui per parlare di futurologia, ma di letteratura. Vorrei dunque dedicare queste mie conferenze ad alcuni valori, o qualità, o specificità della letteratura che mi stanno particolarmente a cuore, cercando di situarle nella prospettiva del nuovo millennio.
È dal 1925 che la Harvard University invita annualmente una personalità scelta fra le più eminenti di ogni nazionalità nel campo delle arti, del pensiero e della scienza a tenere un ciclo di lezioni. Negli anni le Charles Eliot Norton Poetry Lectures hanno accolto celebrità quali Igor Stravinsky, Thomas Stearns Eliot, Jorge Luis Borges, Leonard Bernstein, Luciano Berio e Umberto Eco. Nel 1984 l'invito fu rivolto a Italo Calvino. Giordano Montecchi, che piacere averti con noi, benvenuto.
Eccomi qua, un saluto ai nostri ascoltatori e naturalmente è anche mio il piacere di essere qui con voi.
Dunque, parleremo di un argomento, devo dire, intrigante e sfizioso. Rileggere le riflessioni di Italo Calvino, che sono interamente focalizzate sull'ambito letterario, per ricavarne delle suggestioni musicali. Nel corso della sua attività letteraria, Calvino ha avuto più volte a che fare con la musica, ma solo come autore di testi, come per esempio i suoi libretti per Luciano Berio. Eppure, in queste lezioni americane, la musica è completamente assente, il che rende il compito che ci siamo proposti piuttosto arduo, ma nello stesso tempo anche molto, molto creativo.
Decisamente. Di questi Six Memos for the Next Millennium, questo è il titolo originale, Calvino riuscì a redigerne solo 5. I temi, leggerezza, rapidità, esattezza, visibilità e molteplicità, indubbiamente hanno, come dire, piena cittadinanza nel campo musicale, però l'imprevedibilità, la sottigliezza e naturalmente anche la ricchezza delle riflessioni di Calvino obbligano a lavorare molto di analogia e di fantasia. Ecco la difficoltà principale.
E come dicevi, purtroppo Calvino non riuscì a scrivere la sesta lezione. Colpito da un ictus il 6 settembre del 1985, morì pochi giorni dopo, il 19 settembre. Nato nel 1923, non aveva ancora compiuto 62 anni.
Dedicherò la prima conferenza all'opposizione leggerezza-peso e sosterrò le ragioni della leggerezza. Questo non vuol dire che io consideri le ragioni del peso meno valide, ma solo che sulla leggerezza penso di avere più cose da dire. In questa conferenza cercherò di spiegare a me stesso e a voi perché sono stato portato a considerare la leggerezza un valore anziché un difetto. Quali sono gli esempi tra le opere del passato in cui riconosco il mio ideale di leggerezza? Come situo questo valore nel presente e come lo proietto nel futuro?
questo era Bill Evans nel suo Peace Peace. Il tocco leggero, nello stesso tempo così intenso, ci è sembrato l'ideale per introdurre l'argomento di questa prima lezione. A Calvino, come ad ognuno di noi, la leggerezza richiama irresistibilmente l'immagine del volare, nella mitologia come nella letteratura, da Perseo e Pegaso fino a Cyrano de Bergerac e al barone di Münchhausen. Ma in musica, leggerezza fa anche pensare alla musica leggera.
Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù.
E dunque vogliamo anche noi nel blu dipinto di blu insieme a Domenico Modugno. Giordano, parlando di musica leggera, formula forse un po' caduta in disuso ultimamente, ci infiliamo inevitabilmente in un ginepraio, non ti pare?
Direi proprio di sì. Ma questo anche perché nella vita la leggerezza può essere un pregio o un difetto. Quando fa freddo tutti amiamo gli abiti pesanti, no? Però in tutte le forme dell'arte, della creatività, il più delle volte la pesantezza è una palla al piede. Per Calvino, nell'arte del narrare, la leggerezza è il frutto di una virtù sopraffina. È l'arte di togliere peso alla struttura del racconto, come lui scrive.
E non a caso Italo Calvino, nella sua prima lezione, scrive: «La leggerezza per me si associa con la precisione e la determinazione, non con la vaghezza e l'abbandono al caso». E a questo proposito cita anche il poeta francese Paul Valéry: «Il faut être léger comme l'oiseau et non comme la plume». Dunque, bisogna essere leggeri come l'uccello e non come la piuma. Giordano, questa idea della leggerezza come risultato di un artigianato sottile e rigoroso mi fa pensare a Nino Rota, il cinematografaro, come l'avevano soprannominato molti del mondo musicale accademico. Abbiamo appena ascoltato la musica per i titoli di 8 e mezzo, uno dei tanti film realizzati con Federico Fellini. Ho in mente di Rota una frase che ci riguarda: «Non credo a differenze di ceti e di livelli nella musica. Il termine musica leggera si riferisce solo alla leggerezza di chi l'ascolta, non di chi l'ha scritta».
Rota ha ragione. È insensato dare un significato valoriale, come si suol dire, all'espressione musica leggera. E se per qualcuno musica leggera è sinonimo di disvalore, a maggior ragione lo è il suo contrario: musica pesante. Quale musica vorrebbe mai essere etichettata in questo modo? In realtà, per tutta la musica, leggerezza, limpidezza dell'ordito, sono il frutto di un'arte difficile e squisita.
il brano Les fées sont d'esquises danseuses. È il quarto dei preludes del secondo libro di Claude Debussy, maestro assoluto di eleganza, di levità, grazie anche a un meraviglioso Arturo Benedetti Michelangeli. Giordano, per Calvino dare valore ad un elemento, lo abbiamo sentito in apertura, significa in qualche modo anche avvalorare il suo contrario. E questo è un tratto comune a tutte e cinque le lezioni.
Sì, io direi che è un vero e proprio tema conduttore delle sue riflessioni. Qui Calvino ne trova la conferma in Dante e in Guido Cavalcanti. Cavalcanti è il poeta della leggerezza, ma nessuno come Dante sa rendere e rappresentare il peso, la gravità sia della lingua sia dell'essere, della materia. Anzi, forse la Divina Commedia tutta potrebbe essere riassunta come un viaggio dalla pesantezza degli inferi alla leggerezza infinita di Beatrice e del Paradiso. Il contrasto leggerezza-pesantezza, però, è anche uno straordinario meccanismo generatore di comicità. Pensiamo a Stanley Olio, ad esempio, oppure in Fantasia di Walt Disney, l'irresistibile danza degli ippopotami sulle note della Danza delle Ore dalla Gioconda di Ponchielli. Anche Verdi sfrutta la comicità intrinseca del binomio, però lo prende in prestito da Shakespeare.
Quando ero paggio del duca di Norfolk, ero sottile, 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 ero un miraggio vago, leggero, gentile, gentile, gentile. Quello era il tempo del mio verde aprile, quello era il tempo del mio lieto maggio. Tanto era smilzo, flessibile, snello, che sarei guizzato attraverso l'anello. Quando ero paggio, ero sottile, ero sottile, ero un miraggio vago, leggero, gentile, gentile. Gentile,
voi mi cigliate, io temo vostri inganni, temo che amiate.
Chi?
Meg.
Lei minaccia la sua faccia.
Non tradetemi già.
Era Bryn Terfel, questo magnifico Falstaff, che ricorda la sua sottigliezza giovanile. È sotto la guida di Claudio Abbado sul podio dei Berliner Philharmoniker. È sempre in Verdi c'è almeno un altro esempio, a mio avviso lampante, di leggerezza versus pesantezza. È una pagina meravigliosa, notissima, che però mi ha sempre ferito come un vero e proprio shock stilistico, dal celestiale allo zoom papà.
Thank you.
C'è tutto Verdi nel preludio della Traviata, nel modo in cui dal sublime veniamo scaraventati di colpo nella camera di Violetta Valéry. Neppure la meraviglia di Carlos Kleiber con l'orchestra della Bayerische Staatsoper riesce a dileguare quell'inconfondibile alone di Kitsch. Non può, perché lo shock è voluto da quel drammaturgo geniale che è Verdi, per l'appunto. Quella pesantezza improvvisa ci sbatte in faccia la greve realtà del vivere, gioie e dolori, come si suol dire, che nel melodramma però diventano passioni e tragedie.
A suo modo, quindi, potremmo considerare il melodramma come la celebrazione di ciò che Milan Kundera chiama l'insostenibile leggerezza dell'essere e che Calvino legge come un'amara constatazione dell'ineluttabile pesantezza del vivere.
Per Calvino fra vita e scrittura c'è un divario insuperabile. E per lui la poesia diviene rimedio, reazione alla pesantezza del vivere, del mondo.
Dunque, arte, letteratura e poesia sono pensate come sollievo alle sofferenze del vivere. Oggi, secondo te, la musica può ancora permettersi una tale funzione?
Assolutamente no. Quantomeno se diamo retta ai diktat di Theodor Adorno. Tutta la cultura novecentesca ha risentito di quel suo feroce anatema che dopo l'orrore di Auschwitz condanna il lirismo, la leggerezza della poesia e delle arti in genere come un atto di barbarie, come una menzogna. Orrore che invece, secondo lui, l'arte di oggi ha il dovere di contemplare e restituire. C'è un brano per orchestra di Adorno che si intitola proprio Leicht, leggero, e fra parentesi valzer. Ascoltiamo.
Giordano, è vero che l'ascolto musicale resta qualcosa inevitabilmente di molto soggettivo. Questo valzer però, Leicht, di Adorno, non ci regala esattamente una sensazione di leggerezza.
Direi proprio di no. Ma la cosa non stupisce. Adorno ripudia l'idea stessa che in un'epoca di orrori, come lui vedeva il suo tempo, la musica e le arti in genere possano recare sollievo all'animo umano, ossia alleggerire la pesantezza del vivere di cui si diceva poc'anzi. E questa condanna ha generato quello stereotipo manicheo, indifendibile, maduro a morire, che contrappone engagement ed escapismo, che impone cioè un out-out fra impegno e spensieratezza. E Calvino non nomina Adorno, ma spariglia bene le carte quando osserva che esiste una leggerezza pensosa, mentre la frivolezza può essere terribilmente pesante, una leggerezza insostenibile, appunto.
E la musica leggera è disseminata di innumerevoli esempi di leggerezza pensosa. Che dire di Fabrizio De André, per esempio, con quelle sue canzoni, anche le più scherzose o sarcastiche, sempre pervase da un umore malinconico.
La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva.
Bocca di Rosa, sì, come tutte le canzoni di Fabrizio De André, fa molto pensare, con quel suo tono dove l'ironia, lo humor si mescolano a un fondo di malinconia. E naturalmente anche la musica non leggera, chiamiamola così, ha i suoi incomparabili saggi di leggerezza pensosa. Alla rinfusa mi vengono in mente Schubert, Offenbach, Mahler, la cui giocosità è capace di resistere addirittura alla tragedia. Oppure il teatro musicale di Weil e Brecht, dove la leggerezza si tinge di sarcasmo.
Come la melanconia è la tristezza diventata leggera, così lo humor è il comico che ha perso la pesantezza corporea.
Questa di Calvino è una vera e propria massima poetica. Malinconia e humor formano un equilibrio espressivo affascinante che il nostro autore insegue tra le pagine di Cervantes, Cyrano de Bergerac e naturalmente Shakespeare, maestro assoluto nel coniugare questi due elementi. E proprio in Shakespeare Calvino rintraccia anche una frase che in fatto di leggerezza è davvero magica. We are such stuff as the dreams are made on. Siamo quella sostanza di cui sono fatti i sogni.
I sogni sono una sostanza volatile. E la leggerezza implica l'idea di salire, guardare in alto, volare. E lassù i poeti, gli scrittori, hanno immancabilmente incontrato una loro preziosa confidente. La luna, ovviamente. E fra tutti Giacomo Leopardi, che più di tutti ha posto la luna al centro della sua poesia. Il suo miracolo, scrive Calvino, è stato di togliere al linguaggio ogni peso fino a farlo assomigliare alla luce lunare.
E neanche i musicisti scherzano a questo riguardo. Pensiamo a Debussy e il suo Clair de Lune, ma pure Beethoven con la sua celeberrima Mondscheine Sonate, per non dire di titoli quali Blue Moon, Moon River, How Wide the Moon o addirittura i Pink Floyd di Dark Side of the Moon.
Beh, anche se diamo uno sguardo più vicino a noi, c'è solo l'imbarazzo della scelta, sai. Tintarella di Luna, per esempio, Guarda che Luna, Luna Rossa, ma potremmo continuare fino a domani. Sarà per via della leggerezza, ma le canzoni e gli standard jazzistici dedicati alla luna si contano a centinaia. E per chiudere, ci è sembrato bello salutarci dedicando a Giacomo Leopardi una Moonlight Serenade, quella originale però, incisa dall'orchestra di Glenn Miller nel 1939.